Laudetur Jesus Christus.
Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Medio Oriente, Israele ammassa truppe al confine per l'offensiva a Rafah. Il Papa alla Federazione Dama Italiana. Gioco che stimola la mente, i nuovi media la addormentano. Maternità surrogata, bene l'Europarlamento, ma ora serve la condanna totale dell'utero in affitto. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Intensi bombardamenti israeliani sul sud del Libano, mentre Israele continua i preparativi per l'annunciata offensiva a Rafah, l'ultimo rifugio di oltre 1 milione di palestinesi nella striscia di Gaza. Preoccupazione di Stati Uniti e Egitto per il possibile esodo dei palestinesi nel Sinai. Ce ne parla Stefano Leschinski.
Ancora decine di vittime, secondo fonti palestinesi, dopo una notte di bombardamenti sulla striscia di Gaza. Il bilancio totale dei morti ha superato ampiamente il numero di 33.000 dall'inizio del conflitto. La situazione umanitaria nell'enclave palestinese continua a rimanere drammatica, nonostante Israele abbia autorizzato oggi l'ingresso di oltre 300 camion con aiuti alimentari. Intanto cresce la preoccupazione anche tra gli alleati occidentali di Israele per il possibile attacco a Rafah, che fonti della sicurezza israeliana danno ormai per imminente. In giornata sono attesi a Tel Aviv i negoziatori egiziani, guidati dal capo dell'intelligence del Cairo, per tentare di mediare un nuovo cessate il fuoco e prevenire il temuto esodo dei palestinesi verso il Sinai. Le ultime condizioni dettate dal governo israeliano riguardano la liberazione da parte di Hamas di almeno 20 ostaggi, tra donne, soldatesse, anziani e persone in gravi condizioni. Ma la fine della guerra non sarà comunque dichiarata. Uno scenario reso ancora più fosco dalla notizia della morte della bambina fatta nascere con un cesareo dalla madre appena deceduta. Un simbolo di speranza durato appena 5 giorni.
La Cina può aiutare a far calmare le tensioni in Medio Oriente, quanto ha detto il segretario di Stato americano Blinken in merito al dossier sui conflitti intorno a Israele e Hamas trattati nei suoi incontri in Cina. Lo ha riconosciuto anche lo stesso presidente Xi, avvertendo al contempo che tra Cina e Stati Uniti ci sono ancora tante questioni da risolvere. E apriamo la pagina vaticana. La dama è un gioco che stimola la mente, mentre l'abuso di nuovi media la addormenta. E quanto ha detto in sostanza il Papa nel ricevere stamani i membri della Federazione Italiana Dama nel centenario di nascita della stessa federazione. In un mondo di individualismi, ha detto il Papa, le vostre competizioni fanno circolare aria pulita e fresca. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Non è una cosa di cui si parli, perché nel grande dramma delle migrazioni è meno di un dettaglio, ma il Papa, parlando con i membri della Federazione Italiana Dama, lo fa emergere. Anche questo antico gioco può regalare un momento di distensione a chi è partito o fuggito dalla sua terra.
Risulta che sia uno degli svaghi più comuni tra i migranti che approdano sulle nostre coste. Tanti di questi fratelli e sorelle in situazioni di grande incertezza trovano sollievo giocando a dama.
L'altra sottolineatura di Francesco è stimolata da ciò che richiede questo gioco. Intelligenza, dice, abilità e attenzione.
È un gioco che fa esercitare la capacità logica. Ce n'è bisogno, perché l'abuso dei nuovi media invece la fa addormentare. In un mondo caratterizzato da individualismo, questo fa circolare aria pulita, aria fresca.
Il Parlamento europeo ha approvato le norme in materia di prevenzione e lotta contro la tratta di esseri umani, che criminalizzano anche lo sfruttamento della maternità surrogata. Per le associazioni pro vita che si battono per la messa al bando della pratica, è un primo passo che però non condanna ancora l'utero in affitto in quanto tale. Marco Guerra ha raccolto il commento di Marina Terragni, scrittrice femminista responsabile della testata online Feminist Post.
Ma va accolta positivamente, anche tenendo conto che in Europa ci sono delle forti spinte per la legalizzazione della pratica. Tra l'altro il concetto di sfruttamento può essere anche inteso in senso estensivo, nel senso che se un'agenzia fa profitto, e con tutto poi l'indotto, studi legali, cliniche, potrebbe essere letto come sfruttamento di donne in condizioni di fragilità, soprattutto economica.
Quindi viene condannato lo sfruttamento, ma c'è un grandissimo movimento trasversale che punta il dito proprio contro la pratica in quanto tale.
sì, pregiudica gravemente le relazioni umane e viola la dignità della donna. Questo è quello che ha detto la nostra Corte Costituzionale su questa pratica, che è, ricordiamolo, solo mercato, perché è la mercificazione della relazione madre-figlio, quindi il mercato ci ha messo proprio lo scarpone.
E in Perù si affronta il primo caso di eutanasia del paese. Si tratta di Ana Estrada, psicologa di 47 anni, affetta da una malattia autoimmune incurabile. Immediata la risposta della Chiesa, i vescovi della Conferenza Episcopale rimarcano che scegliere l'eutanasia sarà sempre la strada sbagliata. Al servizio di Giulia Mutti.
L'eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta per tutti, aveva detto Papa Francesco, e dello stesso pensiero è la Conferenza Episcopale del Perù, che ha commentato la morte di Ana Estrada, primo caso di eutanasia all'interno del paese. La scelta della donna, supportata da un provvedimento della Corte Suprema del 2022, viola il diritto inalienabile alla vita e nessuna autorità la può legittimare o consentire, sottolineano i vescovi. L'essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, aggiungono, e ha una dignità intrinseca che nessuno può negare o sminuire. È necessario piuttosto educare alla sofferenza, come sottolineato dalla dichiarazione della Santa Sede, Dignitas Infinita. Per i vescovi la sofferenza non fa perdere dignità alla persona malata, ma può diventare occasione per rinsaldare i legami di appartenenza e prendere consapevolezza di quanto ciascun essere umano sia prezioso per l'intera comunità.
Ed ora l'Ucraina, dove continua l'avanzata russa. Le forze di Mosca si trovano ora alla periferia orientale di Kasiv-Yar, nel Donetsk dell'est. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk hanno reso noto intanto che le forze di Kiev si sono ritirate da un'area fortificata in regione. La Svezia intanto schiererà carri armati a scopo difensivo in Lettonia, mentre l'Ucraina è sotto allarme aereo praticamente per tutto il giorno. Un'esposizione per il disarmo e contro le armi nucleari in tour per l'Italia è visibile fino al 26 maggio negli spazi monumentali in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Il percorso propone una riflessione attraverso le esperienze dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Ai nostri microfoni il presidente di Senza Atomica, Daniele Santi.
Atomica è un percorso di empowerment, è un percorso che è volto a cercare di comprendere dove nascono questi conflitti, dove nasce la violenza, questa piramide della violenza che al cui apice ci sono le armi nucleari, ma alla cui base ci sta il comportamento che abbiamo ognuno di noi nel vivere quotidiano.
Questa simulazione in realtà che cosa ci rappresenta?
Ci rappresenta il fatto che la potenza delle armi nucleari da passato al presente, e quindi guardiamo anche al futuro comunque, è aumentata tantissimo. Oggi si sente parlare di armi nucleari tattiche come di qualcosa di possibile, questo è spaventoso. Le armi nucleari tattiche hanno a volte potenziale anche 15 volte superiore a quello delle armi che sono state utilizzate su Hiroshima e Nagasaki. Quindi diciamo, rappresenta il fatto che questa teoria della deterrenza nucleare ormai non ha più senso. Abbiamo visto che le armi nucleari sono state utilizzate come una minaccia, invece di essere quello che c'è stato sempre propinato, e cioè delle armi che garantiscono la sicurezza degli stati, dei popoli.
Domenica prossima il Papa sarà a Venezia per visitare il padiglione della Santa Sede della Biennale, situato nella casa di reclusione femminile della Giudecca. Roberta Barbia ha sentito il cappellano del carcere, Don Antonio Biancotto.
Prima di tutto appunto la gratitudine per un gesto di gentilezza e di umanità davvero significativo, tanto più che in Papa Francesco questo gesto non è estemporaneo, ma è espressione di una sensibilità che ha sempre dimostrato fin dall'elezione al Soglio Pontificio, quindi è un segno in più di questa predilezione per gli ultimi.
Cosa si augura che resti nei cuori delle detenute della gioia dell'incontro con Papa Francesco e in generale di questa esperienza della Biennale?
Un auspicio sicuramente, loro sono attente ai gesti di umanità, di gentilezza, di squisitezza, e quindi il Papa venendo dice che loro non sono le ultime ma fanno parte di questa nostra umanità a pieno titolo. Per loro è anche un auspicio di libertà, perché al più presto si possono aprire le porte del carcere, quindi la venuta del Papa per loro riveste anche questo significato non da poco per loro.
È tutto da Bruno Orti in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3:00.